avanti, amici ascoltatori, sulle ali della musica di Andrea Lucchesi. Abbiamo salutato Giovanna Cohen, che ci ha parlato di una certa analogia tra un calpo solcato del Carso e il giardino giapponese Karasansui, il giardino secco, quindi la roccia aspra del Carso. Ci siamo spostati, sì, sulle ali della musica, dicevo, siamo arrivati a Valbruna, ci troviamo nell'alta Val Saissera. I passi che sentite sono quasi quasi felpati perché stiamo calpestando la neve di questa bellissima, di questa splendida località. Perché? Perché come si diceva già da studio, noi vi vogliamo parlare in questa seconda parte di Girandolando di un'associazione di volontariato importante che conoscerete già, che è già assurda agli onori della cronaca. Un'associazione di volontariato Friuli Mandi Nepal Namaste, un onlus di Malborghetto Valbruna. Parleremo perché? Perché con Massimo Rossetto, che è il presidente e fondatore di questa associazione, cercheremo anche di capire se al di là dell'opera che loro fanno c'è anche una sorta di assonanza. Uso proprio questo termine di assonanza perché voglio riferirmi a quel linguaggio che è proprio della letteratura, dove vi è la corrispondenza armonica di suoni, di colori, di forme. Quindi un'assonanza tra il Nepal e le nostre montagne. Massimo Rossetto, buongiorno, benvenuto a Girandolando.
Buongiorno a tutti.
Quindi c'è, possiamo dire che c'è una certa assonanza tra le Alpi Giulie, le Carniche e le montagne del Nepal.
Sì, assolutamente, ed è stato questo che mi ha colpito nel 2000, la prima volta che mi sono recato in quelle montagne. Qui da noi siamo un po' in un luogo molto molto diverso dalle Dolomiti, dai grandi posti turistici. Qui ancora la montagna è la vera montagna, è selvaggia, e siamo stati subito in sintonia, almeno io personalmente, con quei posti, con quelle popolazioni, e immediatamente ho rivissuto i racconti che mi faceva mia nonna sulla loro vita molto dura, e ho rivisto 50 anni dopo quello dal vero, quello che avevo solo sentito tramite i suoi racconti.
Quindi, come dire, una sorta di trasposizione quasi della storia, del vissuto, della cultura, delle tradizioni che abbiamo quasi seppellito e che conosciamo soltanto attraverso magari il museo del Palazzo Veneziano di Malborghetto, della storia, del vissuto di queste terre che è possibile vedere anche oggi in Nepal.
Sì, assolutamente. Il Nepal va vissuto non tanto nelle grandi città, nei grandi centri, ma fuori, in periferia, dove la gente ancora vive come viveva 50, 100, 200 anni fa. E per poter vivere deve essere in completa armonia con la natura, con l'ambiente, e prendere tutto il buono e il cattivo che la natura gli propone.
Senti Massimo, noi di Nepal ci occupiamo, non dico molto spesso, però ultimamente lo abbiamo fatto da questi microfoni, perché ricordo che a Radio Occhi Aperti, andata in onda il martedì 29 dicembre, la collega Daniela Picoi si era occupata del terremoto in Nepal con Franco Pettenati, responsabile scientifico del progetto sismografico dell'osservatorio Piramide, installato a quota 5050 del versante nepalese del Monte Everest. Oggi noi con Girandolando siamo qui in Alta Val Saissera, stiamo calpestando la neve del percorso che poi su questa strada porta al Monte Santo di Lustari. Abbiamo scelto un luogo quasi magico, questo dell'Alta Val Saissera, per raccontare la storia e per raccontare l'operato dell'associazione di volontariato Friuli Mandi Nepal Namaste. Innanzitutto, perché Friuli Mandi Nepal Namaste?
Quando tanti anni fa è arrivato il momento di trovare un nome per questo nostro gruppo di amici, e abbiamo scelto innanzitutto il nostro luogo d'origine, che è il Friuli, poi l'abbiamo abbinato al Nepal, e poi il nostro modo comune di salutare, che è Mandi, l'abbiamo abbinato al comunissimo Namaste, che è il saluto che voi avrete in ogni momento della vita nepalese. per cui è stata una cosa quasi automatica.
Una cosa quasi automatica, però questa avventura, questa forte avventura di volontariato parte nel 2000, ha già 16 anni di vita. Ecco, ma Massimo, come nasce l'idea di aiutare il popolo nepalese?
È stata una cosa cresciuta man mano. Noi non siamo dei professionisti, eravamo delle persone che hanno visto che sacrificando un po' del loro tempo libero avrebbero potuto dare un reale aiuto e sostegno a delle piccole realtà nepalesi. Così nel 2007 è nata la prima scuola, poi nel 2008 la seconda, le due case famiglia, ora le scuole sono 5 e oltre ad altri micro progetti che nel corso degli anni abbiamo portato a termine.
Uno degli aspetti più importanti, diciamo così, Massimo, della vostra attività è quella di non illudere mai gli abitanti dei luoghi che voi andate a conoscere, perché molto spesso si sa di associazioni, di volontariato, fra virgolette di volontariato, che sfruttano la buona fede delle persone sia nel ricevere i finanziamenti che poi nell'utilizzarli. Ecco, voi con uno dei vostri fari dell'attività è quella proprio di non illudere mai le persone. Come però?
Noi abbiamo sempre cercato di non fare mai il passo più lungo della gamba. Quando siamo in Nepal, nella nostra visita annuale, veniamo contattati da diversi gruppi di persone che hanno delle esigenze specifiche. Noi sul posto valutiamo, vediamo la necessità di queste richieste e poi nel giro di un anno iniziamo il progetto e lo portiamo a termine, perché non vogliamo illudere queste persone e vogliamo che il nostro lavoro venga messo in opera il più presto possibile.
Significa scuole, significa portare, come dire, conoscenza, la conoscenza dei luoghi. Allora, spieghiamo a casa com'è la scuola in Nepal. Non dobbiamo immaginare e pensare a degli edifici, a delle strutture, anche didattiche, come siamo abituati noi a vederle nel nostro paese.
Le scuole in Nepal vengono gestite dall'apparato statale solo nei centri più grandi oppure in periferia, ma con risultati molto molto insoddisfacenti. Per cui noi ci troviamo delle realtà, delle piccolissime realtà di una, due, tre aule nate dalla volontà di alcuni genitori di mandare i bambini a scuola, di fare in modo che anche i loro bambini possano avere un minimo di educazione di base. Noi ci siamo scontrati con questa realtà, ci è piaciuto tantissimo, ci è piaciuto vedere i bambini sorridenti che andavano a scuola volentieri, andavano a scuola scalzi, bambini che si fanno un'ora e mezza di cammino ogni giorno, fanno 1000 metri di dislivello per andare a scuola, e questo è stata una cosa che non poteva passare inosservata, e noi cerchiamo con tutti i modi possibili di dargli una mano, dove possibile naturalmente.
L'idea di Mandi Nepal Namaste parte da qui, dalla montagna friulana della nostra regione, dalle persone che sono abituate, fra virgolette, a lottare contro la natura, in senso anche buono, ovviamente, si scontrano contro una realtà che è completamente diversa da quella della pianura, da quella delle città, dove magari siamo abituati a vivere. Forse anche per questo c'è un legame karmico, mi verrebbe da dire, fra voi e le popolazioni del Nepal. Questa natura che qui è splendida, bellissima, però è molto aspra, è molto severa. Sono le Giulie delle montagne aspre, severe come i monti del Nepal, quindi veramente un'assonanza non soltanto dal punto di vista naturale, ma anche dal punto di vista dei sentimenti, dal punto di vista karmico, come si potrebbe anche delineare in questo modo. C'è un aspetto molto importante, Massimo, però, che noi dobbiamo sottolineare per far capire ai nostri amici ascoltatori, perché molte volte si aprono i cantieri, anche altre associazioni aprono i cantieri e poi questi cantieri durano anni, decenni. C'è una particolarità per quanto riguarda invece la vostra associazione, proprio per quanto riguarda il progetto e poi il cantiere.
Sì, noi da sempre abbiamo questa caratteristica che iniziamo un cantiere di solito in primavera ed in ottobre, se non ci sono problemi grossi come terremoto, vogliamo inaugurare l'opera fatta. Un'altra cosa che abbiamo abituato i nostri collaboratori nepalesi e chi segue sul posto i lavori è quella che noi non inviamo mai un soldo senza vedere prima il progetto in fase di avvio. Io aspetto sempre degli stati di avanzamento lavori per poter verificare il materiale, verificare le strutture e in secondo modo mandare, inviare il denaro necessario.
Loro inviano delle foto che voi poi magari pubblicate anche sul sito internet, che lo ricordiamo e lo daremo anche al termine di questo nostro incontro con Massimo Rossetto, www.mandinamaste.net.
Sì, naturalmente nei limiti del possibile, perché voglio ricordare che in Nepal, soprattutto in questo momento, 10-14 ore al giorno c'è un taglio della corrente elettrica, per cui ci sono delle grossissime difficoltà di comunicazione, però nel limite del possibile io cerco di aggiornare le nostre pagine internet in modo che tutti i nostri collaboratori, tutti coloro che ci danno una mano, possano avere una visione, direi immediata, di dove stanno andando i loro aiuti.
Dove stanno andando i loro aiuti? È importante, non solo scuole però, Massimo, lo dobbiamo ricordare, non c'è soltanto l'attività didattica di Friuli Mandi Nepal Namaste.
No, assolutamente no, noi abbiamo anche due piccole case famiglia, una di 14 orfani, una di 20, che sono il frutto un po', sono figlie della guerra civile. La guerra civile è durata 12 anni con più di 12.000 morti e ha lasciato un sacco di orfani in giro per il paese. Solo nel villaggio dove noi frequentiamo da tanti anni ce n'erano una ventina. Così ci siamo decisi, abbiamo comprato una casa in affitto, abbiamo trovato delle persone che si curassero di questi orfani e li abbiamo tenuti. Ormai sono 7-8 anni che sono lì, sono dei bravissimi bambini. Quest'anno c'è stata l'inaugurazione della prima casa famiglia, per cui siamo usciti dal gioco dell'affitto, i primi 20 ragazzi sono a posto e il prossimo anno costruiremo la seconda. Ad ottobre avremo l'inaugurazione della seconda casa famiglia.
Dicevo prima che proprio la collega Daniela Picoi il 29 dicembre scorso si era occupata del terremoto in Nepal, lo ricordo, un terremoto fortissimo di magnitudo 7.8 Richter del 25 aprile dello scorso anno del 2015. Dicevo, la collega Daniela Picoi si era occupata dal punto di vista ovviamente scientifico con Franco Petenati del progetto sismografico dell'osservatorio Piramide installato a quota 5050 del versante nepalese del Monte Everest. Massimo Rossetto, il terremoto ha dato una botta molto forte anche alla vostra attività. Noi parliamo in una regione, il Friuli Venezia Giulia, che il terremoto lo ha vissuto nei secoli sulla propria pelle. Era un po' come rivivere per voi il 1976 o no?
Sì, assolutamente, soprattutto per me che l'ho vissuto da ragazzo, da adolescente. Io avevo 20 anni in quel periodo, per cui appena ho sentito di questo terremoto mi sono venuti i ricordi in mente di quel 6 maggio. È stata una cosa terribile, purtroppo tutti i nostri progetti ricadono nella zona sismica, abbiamo avuto la fortuna di esportare, l'unica cosa che abbiamo esportato dall'Italia oltre agli aiuti finanziari, la tecnologia del costruire in zona sismica, per cui la cosa che ci fa molto piacere e ci rassicura che tutti gli edifici scolastici che noi abbiamo costruito in questi anni hanno retto perfettamente e sono stati nel primo periodo, quello successivo al terremoto, usati come presidi medici in quanto posti sicuri.
Quindi una tecnologia, la conoscenza del sisma, del terremoto del 76 ha fatto sì che si esportasse veramente questa conoscenza anche in luoghi così lontani. Qual è la rispondenza della popolazione nepalese nei vostri confronti? Perché noi parliamo di una realtà che forse qualcuno di noi a casa o in ufficio in automobile che ci sta ascoltando in questo momento conosce già. Magari per il grande pubblico il Nepal è una sorta di paese molto lontano, legato a un misticismo diverso dal nostro, insomma un mondo completamente diverso. Ma come ci si rapporta? Qual è il rapporto con quella popolazione?
Il rapporto è meraviglioso, vuoi per il modo di essere dei nepalesi, un nepalese non dirà mai di no, cercherà in tutti i modi di darti una spiegazione e per loro dire un no è un insuccesso, per cui cercano di evitare, sono molto ospitali e soprattutto noi che siamo a contatto con loro, con un determinato territorio da tanti anni, farci entrare con le scarpe a casa loro, nella loro cucina, è il massimo che un bianco, un occidentale può avere da loro e loro da anni ci hanno aperto le loro porte.
Quali sono le persone che dal 2000 ad oggi si sono avvicinate alla vostra associazione? E parlo anche magari di enti, parlo magari anche di ditte, di società che vi aiutano, perché non si tratta di andare dietro l'angolo, si tratta di comunque mandare degli aiuti in Nepal.
Guardi, noi siamo semi sconosciuti e siamo contenti di questo perché abbiamo delle regole molto ferree, ci siamo sempre autofinanziati nei nostri viaggi, le spese dell'albergo, per cui non c'è un capitolo di spesa che porti via i soldi donati per nostre esigenze personali e così io spero che continui per sempre, per cui tutti i donatori hanno la certezza che i 50 centesimi ai 1000 euro che ci danno vanno tutti direttamente per dei progetti in Nepal e solo così si possono fare delle cose serie. Io vedo in Nepal dei pick-up, dei fuoristrada meravigliosi di grosse associazioni. Io dico sempre ai miei, guardate che con la spesa di quel pick-up candido con l'autista, voi fate una scuola per 300 bambini. E queste non sono parole, sono le 5 scuole che finora abbiamo fatto. E continueremo su questo campo. Io ringrazio in modo particolare la nostra regione Friuli Venezia Giulia che dopo questo terremoto si è messa in moto, ci ha fatto una bella pubblicità e soprattutto il regista, il giornalista Giorgio Gregorio che è stato anni fa con noi e ha fatto uno splendido documentario sulla nostra attività che speriamo venga anche divulgato un po' nelle scuole, perché veramente merita fare onore al lavoro che ha fatto.
Noi ci troviamo, Massimo, nell'Alta Val Saisera, è un luogo veramente incantato, si sentono i nostri passi sulla neve, questo è un percorso del CAI, vedo lì sull'albero il segnavia bianco-rosso, i sentieri del CAI che ci aiutano a conoscere la beltà della natura della nostra regione alla pari di altri segnavie che sono posti sulle tanti territori della nostra regione. Però, come dire, ci sono dei luoghi del cuore. Ognuno di noi ha un proprio luogo del cuore, sia esso di montagna, di mare, di collina, di lago, insomma è indifferente il luogo, però c'è sempre un luogo del cuore. Massimo, tu vivi in un ambiente, come dicevo prima, già magico di suo, che qui dove ci troviamo, peraltro in questo momento, però il luogo del cuore è sì la Val Saisera, questa zona del Tarvisiano o è diventato il Nepal?
non possiamo dividerci, per cui io approfitto di tutti i momenti liberi che ho, perché io lavoro in città, per cui sono un pendolare di lunga gittata, ma ogni momento ho qui rifugio sotto il Monte Nabois, una piccola capanna dove vado a ricaricare le batterie ogni volta che sono qui. Lo stesso lo faccio in Nepal, ho i miei posti, i miei accompagnatori sanno che ogni tanto io sparisco per qualche ora e vado a ricaricare le batterie in Nepal. Abbiamo dei luoghi meravigliosi e io sono qui adesso con gli scarponi, col piumino, e abbiamo tanta tecnologia, però la natura è la stessa, ecco, per cui io mi sento, per i miei super scarponi, per il mio piumino, molto molto in debito rispetto a loro, e questo forse mi porta a spendere molto volentieri gran parte del mio tempo libero per questa nostra attività che facciamo.
Ma allora, Massimo, possiamo dire che cosa evocano queste montagne dove ci troviamo noi in questo momento? Almeno noi siamo nell'Alta Val Tyssela, siamo, come dire, quasi al termine di questa valle splendida, e le montagne del Nepal. Ecco, che cosa ne evocano in te queste montagne, la differenza anche che c'è fra questi tipi di montagne?
Guarda, io non sono un alpinista puro, sono un amante della natura, mi piace camminare, non ho superato mai 6.000 metri, per cui questo forse mi ha dato la possibilità di guardare anche verso il basso, e nel basso si trova la nostra gente, si trova la gente nepalese, non si trovano le prime donne, non si trovano i super mega che adesso vengono super sponsorizzati, si trovano della gente comune, ma il mondo va avanti con la gente comune, per cui è stata una cosa naturalissima trovare, affezionarmi a quelle persone che sono le nostre persone, perché con questa globalizzazione tendiamo a rendere tutto così veloce, ma dobbiamo globalizzare anche la sofferenza, anche le cose negative, anche le cose dove noi possiamo dare una mano, perché come non vorrei stufare, ma noi siamo molto molto in debito verso altre persone, proprio per questa globalizzazione, perché uno in 7 ore va in Nepal, va dall'altra parte del mondo, però i problemi restano, per cui dobbiamo partecipare e cercare di alleviare se ci sono situazioni che noi col nostro aiuto, anche col nostro affetto, con la nostra vicinanza, con la nostra partecipazione. Quest'anno il turismo è calato dell'80% in Nepal per la paura del terremoto. Noi invece friulani siamo stati giù con 30 persone, proprio per dimostrare loro che si può e si deve vivere anche oltre il terremoto. Per cui questo, vedendoci nelle strade vuote di Kathmandu un gruppo così numeroso, penso che sia stato per loro un segnale di rivalsa verso, non verso la natura, ma di convivenza, per cui noi che 40 anni fa l'abbiamo provata sulla nostra pelle, era il minimo che abbiamo potuto fare.
Senti Massimo, tu hai detto delle parole veramente importanti, quelle della globalizzazione, perché noi siamo sempre abituati a parlare di globalizzazione dal punto di vista economico, della facilità del raggiungimento dei luoghi, ci dimentichiamo che dovremmo parlare anche della globalizzazione, appunto, di quelli che sono i sentimenti, di quello che succede alle persone al di là dell'economia. Quindi, associazione di volontariato Friuli Mandi Nepal Namaste, scuole, una sezione agraria, una casa famiglia, una nuova casa famiglia, un orfanotrofio, avete aiutato l'ospedale, un presidio sanitario dedicato a Fabio Agostinis.
Sì, sì. Fabio Agostinis era un nostro amico di Tarvisio, anche lui un valente alpinista, è stato uno tra i primi del primo gruppetto storico della Nives Meroi e di Romano Bennett. Poi improvvisamente ci ha lasciato in Bolivia qualche anno fa, per cui la cosa sempre d'accordo con i suoi familiari, è stata naturale di dedicargli il primo lavoro che avevamo in corso, ed è un piccolo presidio medico a Salleri, nell'alta valle del Cumbu.
16 anni di impegno, di forte impegno in Nepal, 16 anni sono come 16 tasselli in un mosaico ancora ovviamente da completare, grazie anche al vostro aiuto e alle esigenze che nascono ogni giorno in un paese così lontano e così diverso dal nostro. Qual è il progetto che in questo momento l'associazione Friuli Mandi Nepal Namaste sta curando in Nepal?
I progetti sono innumerevoli, grazie a quanto è stato raccolto quest'estate dopo il terremoto, dalla generosità di tantissime, di migliaia di persone. Appena la situazione lo permetterà, e parlo dell'embargo di materiali con l'India, inizieremo la costruzione nella zona del Manaslu di 3 piccole scuole completamente distrutte, del secondo nostro orfanotrofio, alzeremo di un piano una nostra scuola perché è arrivata già a completare il ciclo elementare, per cui vorremmo avere anche le medie, e penso che con 4 scuole e un orfanotrofio il 2016 sia ben coperto già.
Lo ricordo ancora una volta, amici ascoltatori, per proseguire idealmente questa trasmissione di Girandolando. Girandolando non si può soltanto occupare di sentieri, della beltà della natura, si deve occupare anche di quella che è l'interazione con l'uomo, anche attraverso il volontariato, come stiamo facendo in questo momento con l'associazione di volontariato Friuli Mandi Nepal Namaste. Noi ci troviamo nello splendore dell'alta Val Saisera, qui nel Tarvisiano, pochi passi proprio dall'abitato di Valbruna. Dicevo prima, un sito internet per continuare dal punto di vista ideale questa trasmissione di Girandolando di oggi, www.mandinamaste, tutto attaccato senza l'accento finale, lo ripeto, www.mandinamaste.net, per proseguire idealmente questa trasmissione e per vedere anche lo stato di avanzamento dei lavori, dei vari progetti che questa associazione ha in Nepal. Massimo Rossetto, presidente e fondatore, sono 16 anni di impegno, di forte impegno dei friulani e non solo nei confronti del Nepal, un impegno che non è mai venuto meno nemmeno quando si è trattato di soccorrere, di andare in aiuto dopo il terribile terremoto del 25 aprile dello scorso anno. Tanti ancora i progetti che avete in cantiere. In conclusione di questo nostro incontro, che cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
Innanzitutto un ringraziamento per il tempo e la pazienza che avete avuto in questi anni nei nostri confronti. Avvicinatevi a noi, fate parte della nostra associazione in qualsiasi modo possibile. Arrivederci e Namaste.
Termina qui questo nostro incontro con Massimo Rossetto, che lo ricordo è presidente e fondatore dell'associazione di volontariato Friuli Mandi Nepal Namaste di Malborghetto Valbruna. Il suo sito www.mandinamaste, senza l'accento sulla E, namaste.net, per proseguire idealmente questa trasmissione. Noi ringraziamo appunto Massimo per aver arricchito anche oggi il nostro quaderno della natura e per aver condiviso con i nostri ascoltatori una parte della mattinata. I nostri saluti vi giungono da questa località che ci fa rimanere veramente a bocca aperta in tutte le stagioni dell'anno. L'alta Val Saisera, alle nostre spalle l'abitato di Valbruna, dove ci troviamo in questo momento perché, lo ricordo ancora una volta, oggi ci siamo occupati di Friuli Mandi Nepal Namaste. E non ci resta quindi che chiudere per questa settimana il nostro quaderno della natura. Massimo Gobezzi che vi parla, vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a venerdì prossimo alle ore 11:17 per una nuova puntata di Girandolando. Tra pochi istanti il giornale radio del Friuli Venezia Giulia.